was not to make a picture. It was something deeper.
We all go a little mad sometimes.
But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect.
I have a feeling we're not in Kansas anymore.
Benvenuti alla nuova puntata di Cinefollia, la prima del 2015. Io sono Jacopo Iside.
E io sono Jacopo Musicco.
E niente, oggi siamo di nuovo qua, nel nostro meraviglioso studio. Dedicheremo una puntata, questa volta magari un filo più breve, se vogliamo, un po' più concentrata, però a un tema molto specifico. Quindi sarà una puntata netta, diretta, e daremo anche un piccolo spazio per le nostre news. Vi diciamo, lo possiamo dire, facciamo questa spoilerata, che non siamo in diretta ma siamo in registrazione, giusto ed esclusivamente perché siamo pieni di esami come tutti voi sicuramente, e quindi speriamo che ci possiate ascoltare. Poi se ve la perdete in diretta potete ascoltarci in podcast. Vi pare.
No, infatti, come dicevi tu, la puntata sarà molto specifica. Abbiamo deciso di prendere in considerazione solo 4 film sull'argomento della box, quindi uno sport molto specifico. Cioè, il cinema comunque ne ha parlato tanto, noi ne abbiamo scelti solo 4 che forse fanno l'ottica a 360 gradi di quello che è stato il rapporto fra cinema e box.
Assolutamente, anche perché poi la box, il pugilato, si presta come storie, come ideali, valori da portare al cinema per una rappresentazione cinematografica. Sì, vogliamo dire qualche titolo di film che abbiamo lasciato dietro?
No, più che altro sì, adesso lo diciamo. Volevo dire che comunque sarà bello anche capire attraverso questi 4 film appunto le differenze e le similitudini dei vari tipologie narrative, insomma le somiglianze, le differenze, le decisioni dei vari registi, degli attori, anche perché ricordiamoci che in una puntata come questa gli attori sono quasi al centro del racconto.
Anzi, spesso
e
volentieri,
cioè del nostro racconto.
Nel nostro racconto, e spesso e volentieri hanno subito delle trasformazioni fisiche, questi in particolare i film di pugilato potrete immaginare, sia nella parte recitativa del sul ring, quindi proprio la tecnica da boxer, sia poi il proseguimento della vita. Adesso mi vengono diversi esempi di film di cui parleremo.
Sì,
comunque parleremo
ma già esatto, già ci stiamo
già
volevamo
entriamo,
fare
no? Già,
un'introduzione
invece come sempre no, noi partiamo,
non riusciamo a trattenerci. No, comunque stavi dicendo, è forse giusto citare qualcuno dei titoli che appunto per questioni di tempo
o anche di necessità pratiche, perché faccio un esempio pratico, magari il primo che dico, ce l'hai presente, la scena da boxer di Luci della città, quando di quella di Charlie Chaplin.
Assolutamente.
Quando una delle scene più famose della storia della box, secondo me, perché proprio ha messo una comicità incredibile all'interno di la scena di lui che non vuole combattere, però è costretto e alla fine riesce anche ad assestare qualche colpo. Poi in ordine sempre temporale, il grande quindi questo anche perché è muto, tante cose.
Esatto,
quindi,
dicevamo problemi tecnici.
Problemi pratici. Poi abbiamo escluso del 1949 Il grande campione con Kirk Douglas, che è del regista di Robinson, e è contemporaneo di un film di cui invece parleremo, che stasera ho vinto anch'io, che sarà il primo film da cui partiremo adesso. Poi mi vengono in mente, così citati random, Hurricane con Denzel Washington, Ali con Will Smith, regia di Michael Mann, e basta, direi che
beh, Cinderella Man, tra i titoli che buttavamo,
che proprio l'ho perso di vista.
Rocky, faremo una citazione, poi capirete, però abbiamo deciso di non parlarne, anche perché cioè, chi non lo conosce?
Chi non conosce Rocky? E poi mi permetto anche di dire una cosa molto particolare, che la storia di Rocky, poi lì sono andato a leggere 2 o 3 cose per preparare la puntata, un attimo, giusto per sapere. La storia di Rocky, il copione è stato scritto da Stallone, e Stallone era molto... gli avevano proposto la United Artists, che è la società produttrice che ha finanziato il film, aveva proposto a Stallone la Burt Reynolds come che impersonasse Rocky, ma Stallone ha detto: questa è la mia storia, non c'è nessuno che può interpretarla meglio di me,
meglio di me.
Quindi la voglio fare io.
Egoismo, super ego. Va bene, iniziamo Jacopo, sei d'accordo?
Assolutamente.
Allora partiamo appunto, come abbiamo già citato, con uno dei grandi classici, cioè una delle colonne portanti del genere di cinema sportivo e più nel dettaglio appunto del mondo della box pugilistico. Stiamo parlando di Stasera ho vinto anch'io. Siamo in quegli anni in cui i titoli originali venivano storpiati dalle produzioni italiane, perché il titolo originale è The Set Up, che credo sia la combinazione.
No?
Secondo me invece fa riferimento al fatto
a prepararsi.
No, al combattimento preparato, cioè combinato.
Combinato. Ok.
Secondo
può
me,
starci,
poi non
può
so.
Starci, vero,
non
so magari... Anche che poi setup in inglese ha milioni di traduzioni.
Sì,
quindi...
sì, si perde.
Sì, è vero, può essere. Beh, nel marasmo. Probabilmente parla di questo.
Siamo nel 1949. Il regista è Robert Wise, che appunto, se non lo conoscete, comunque fu iniziò come montatore, appunto Quarto Potere, poi passò che
fatto diversi montaggi,
Citizen
tra cui quello
Kane,
di Quarto Potere. Sicuramente quello che gli ha dato più fama.
Poi appunto decise di lanciarsi nella regia e fece capolavori come Lassù qualcuno mi ama,
che è un altro film di box sempre pugilistico, con il giovanissimo e già all'epoca molto bello Paul Newman. Se qualcuno l'ha visto, racconta la vera storia di Rocky Graziano,
il pugile famoso,
italo-americano, uno dei tanti.
E quindi insomma si capisce già che Wise voleva ampliare questo suo discorso della box, e infatti poi ci riesce con The Setup. Gli attori sono Robert Ryan, che appunto fece Il giorno più lungo, Quella sporca dozzina, Il mucchio selvaggio, quindi siamo di fronte a un attore di quelli...
Un attore che Hollywood, da ricordare, lui molto particolare, perché è stato molto famoso per essere uno dei primi attori politicamente schierati liberal, estremamente democratico, diede un sacco di fondi alla campagna, diverse associazioni che si preoccupavano di aiutare durante il maccartismo, la caccia alle streghe dei comunisti, si preoccupavano di aiutare le persone che erano indagate, le famiglie, perché era una persona molto liberale. E invece, contrappasso, ha sempre interpretato dei ruoli da super cattivo, da super tosto, da guerreggiante, perché se tu poi vai a vedere i titoli ha fatto un sacco di western, Quella sporca dozzina, tutti questi qua, cioè sono film tosti, poi ha partecipato al Mucchio selvaggio, quindi classici.
Ah,
beh,
bella questa divisione di vita appunto, come davanti alla telecamera e fuori.
Esatto.
Dal...
E poi questa è la forza più grande, secondo me, dell'attore, perché uno che era così pacifista, così famoso per essere una persona assolutamente aperta, poi riuscisse a trasfigurarsi davanti alla alla cinepresa e interpretare al meglio il suo ruolo.
Tornando appunto al ruolo, e tra l'altro no, è strano, comunque noi diciamo tutto questo e il film The Setup è l'eccezione che conferma la regola, perché comunque lui fa il protagonista buono, cioè l'eroe tra virgolette, che poi non è proprio eroe, ma insomma il protagonista buono.
Ho voluto inserire, questo lo dico proprio per...
Dillo, lo sapevo che aspettavi il momento, vai.
Ho voluto inserire anche la categoria premi nella presentazione dei film, perché... così almeno li riepiloghiamo velocemente in una sola cartellina, diciamo.
Sì, è giusto.
Per questo poi in particolare, purtroppo, eravamo in un'epoca in cui considera che ha partecipato al terzo festival di Cannes, quindi era ancora l'inizio, siamo ancora negli anni 40, era ancora l'inizio di tutta questa serie di riconoscimenti, per cui quelli che hanno ottenuto riconoscimenti in quegli anni sono film, secondo me, che meritano particolarmente.
Vabbè, chiaramente, sì.
Cioè, oggi se tu vai a vedere film recenti, uno ha vinto 52.000 premi e riconoscimenti possibili.
E quindi diciamolo, The Setup ha vinto come miglior fotografia e il premio FIPRESCI, che forse non saprete esattamente cosa vuol dire, ma è la Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica, all'edizione appunto del 49 al Festival di Cannes.
Mi sembra che sia, adesso vogliamo fare una graduatoria, dopo Palma d'Oro e Grand Prix mi sembra che sia il terzo
probabilmente
posto.
Sì,
cioè, come se fosse
sì,
il terzo
sì,
gradino
sì.
Del podio di Cannes.
Sì, stavo per dire sì, subito dopo sì, quello della giuria più o meno si attesta
esatto,
lì.
Sì.
Diciamo brevemente la trama, anche perché come in tutti i film degli anni 50 la trama è molto di base, poi è quello che succede, cioè le dinamiche che si creano fra i protagonisti che creano veramente il film. Il protagonista, quindi Robert Ryan, attore, interpreta Stoker Thompson, questo pugile ormai di 35 anni che ha quasi... perso
il famoso treno, era come mi viene da citare Pulp Fiction, sì. Ma dice non ce l'hai mai fatta, e se ce l'avresti dovuta fare ce l'avresti già fatta.
Perfettamente, hai proprio inquadrato il personaggio, che però quasi non demorde, cioè lui il treno continua a inseguirlo imperterrito, e quindi
soprattutto
tutto...
lottando anche contro la mafia, la combina, diciamo, del gioco, che era quello del titolo che richiamavi prima. E secondo me questa cosa qua è molto importante, perché fa parte di quel genere iniziale, diciamo, cinematografico sulla box, che relegava la box ancora ad ambienti della malavita, a ambienti, diciamo, molto marginali rispetto a quello che era diciamo il clamore mediatico che potevano suscitare, perché poi era proprio uno degli sport più popolari che c'erano.
E infatti giustamente dici tu, appunto, ambienti comunque non prende in ottica solo lo sport ma tutto quello che ci ruota intorno. E infatti la trama si concentra in una notte sola, in cui il protagonista Stoker deve affrontare questo incontro che potrebbe essere appunto il suo punto di svolta di vita e di carriera. Ovviamente ci sono delle dinamiche per cui ci sono degli intrallazzi mafiosi, per cui c'è gente che scommette su di lui, sulla sua sconfitta, lui non lo sa, e quindi si creano delle dinamiche strane. Vogliamo dire qualche... e non vi diciamo nient'altro, perché insomma vogliamo lasciarvelo godere il film. Qualche curiosità a proposito del film?
Sì, sicuramente. Allora, innanzitutto abbiamo detto, appunto, parlavamo di Robert Ryan, che è questo attore bianco. Il film è preso basato su un racconto di Joseph Monckton March.
Fatto bene a sottolineare bianco.
No, perché adesso racconta un po' la storia. Anche una parte triste della storia del cinema, perché quando ancora c'era la segregazione razziale, quando ancora i DVD Hollywood, e sentite qua il motivo per cui l'attore è bianco. Perché dice Robert Wise, il regista, basandosi sul racconto di Monckton March del 28, in cui il protagonista è nero, voleva un attore nero, soltanto che in quel periodo l'Archeo non aveva dei grandi attori scritturati.
Ma in generale credo proprio Hollywood non ci fossero...
Ma c'era Sidney Poitier, però, capito, è uno. No, in realtà, appunto, c'era anche James Edwards, che sarà insieme a Sidney Poitier uno dei primissimi grandi attori neri di Hollywood, soltanto che non venne ritenuto abbastanza conoscitore della parte, diciamo, per rappresentarla, perché c'è una parte fondamentale della storia, diciamo, che abbiamo detto, che Robert Ryan al college di Dartmouth, dove aveva studiato, era campione dei pesi massimi del college, dei college universitari, quindi era uno che con la box aveva già
dovuto masticare.
Diciamo. Poi, appunto, era un'epoca in cui non c'era il tempo di mettere lì e preparare uno per l'incontro di box, cioè l'attore che veniva preso doveva già sapere comportarsi. I film venivano girati in pochissimo tempo.
E quindi, appunto, non furono in grado di scritturare un... E a proposito di questa cosa, io consiglio, giusto perché stiamo appunto parlando anche di politica, un bellissimo libro che si chiama L'Inquisizione Hollywood, che è quasi un test universitario. Io infatti sono più o meno a metà e ogni tot vado a leggermi un paio di pagine.
Una cosa di parte. Veramente... Qualcuno ha dovuto leggerlo per un esame?
No, è stata stranamente una imposizione, autoimposizione. Ha detto lo voglio leggere. Però è veramente, veramente difficile avvicinarsi a quel libro. Ma se volete, se siete incuriositi da questo aspetto di Hollywood, ovvero il maccartismo, come furono trattati gli attori in generale, comunque Anche i sindacati di Hollywood, questo è sicuramente il libro da cui partire.
Anche come Rod Stewart, il grande attore gay, che non ha mai potuto dire di essere gay, è stato uno dei primi morti di AIDS della storia.
Ce ne sono un sacco, veramente un sacco di dinamiche che purtroppo a noi sono sconosciute, e forse diamo anche per scontato, cioè non ci rendiamo conto di come è stato quel periodo, però furono tantissime le lotte portate avanti dagli attori. Abbiamo forse detto abbastanza su questo film, o possiamo andare avanti? Che dici?
Ma possiamo dire un'ultimissima cosa e poi spariamo poi ci presenti la nostra clip. Diciamo che il tempo utilizzato, prima dicevi che è ambientato in una notte, ecco, tutto il tempo di la maggior parte di queste scene sono realizzate col tempo reale, quindi vedi proprio lo scorrere dei minuti, sono i veri minuti che passano nel film e ne passano nella vita di tutti i giorni.
Sì, questo Wise è bravissimo, perché appunto inquadra, cioè lo fa capire, non è lo spettatore che deve capirlo, ma è Wise che ti suggerisce attraverso delle immagini di orologi, campane varie, insomma.
La clip che andremo a vedere.
La clip.
A sentire.
Noi ce la siamo vista, voi ve la sentite, ma poi ve la andrete a vedere. È l'inizio del film in cui, appunto, Stoker parla della moglie sulla sua carriera e inquadra benissimo entrambi i personaggi.
Sai che ti dico? Stasera sento che vincerò.
È tutto pronto.
Beh, allora andiamo. Su, vieni. Che ti prende?
Io non vengo, Bill, ho mal di testa.
Ma mi hanno dato un buon posto per te. Quarta fila, settore C.
Ti ho già detto che ho mal di testa. Ti aspetterò qui in albergo.
Giulia, ci sei sempre venuta.
Ma non hai ancora capito che non ci voglio venire più. Dopo l'incontro dell'altra sera io...
Ah, l'altra sera, è che non mi sentivo bene.
Certo. E 2 ore dopo l'incontro non riuscivi ancora a riconoscermi.
Senti, Giulia, stasera ti dico che vincerò, ne sono proprio sicuro. Se riesco a metterne uno a segno, uno solo.
E lui cosa farà nel frattempo?
No, tu non vuoi capirmi.
Io capisco solo che lui ha 23 anni e tu 35. E nel tuo mestiere 35 anni sono tanti.
Senti, Giulia, quel Nelson lo conoscono bene. Non è altro che un pallone gonfiato. Se stasera riesco a metterlo a terra si farà la rivincita. Cioè una semifinale con $200 garantiti. E poi forse la finale.
Già la finale.
Sicuro la finale. Ormai ce l'ho a portata di mano.
Ricordo quando me l'hai detto la prima volta. Anche allora avevi a portata di mano il titolo, Bill. Ma ti rendi conto, Bill, che tu l'avrai eternamente soltanto a portata di mano? Oh, Bill, ti prego, ascoltami e non offenderti. Ma che razza di vita è questa nostra, caro? A Springfield, a Middletown, a Chicago, a Philadelphia. Quante altre volte dovrai rischiare?
Se riesco a entrare in finale, mi daranno $500, forse 600.
Bill, sono tua moglie e ti voglio bene. E non voglio perderti, capisci?
Ma lo sai, Giulia, cosa vuol dire avere $600? Potrei fare da manager a Tony Martinez. Il miglior medio massimo che ci sia oggi in America, lo allenerò io stesso. Oppure comprerò un bar. Oppure quella tabaccheria di Union City.
Ah, non so che farmene io di Martinez, della tabaccheria o di altre cose del genere. Non mi importa se dovrai tornare a lavorare al porto, se dovrai fare lo spazzino o se pure dovrai chiedere l'elemosina.
Giulia.
Sarà sempre meglio che vederti conciata a quel modo, Bill. Sempre meglio che vederti morto.
Smettila, Giulia. Basta.
Oh, caro. Forse tu puoi resistere ancora, ma io no.
Purtroppo non c'è niente da fare. Se sei un pugile, devi batterti. Lì c'è il biglietto. Fanne quello che vuoi.
Questo era The Setup, appunto lo spezzone in cui Stoker parla con la moglie e decide di andare comunque a combattere. La cosa interessante, appunto, che, di cui discutevo con te, Jacopo, è che in lingua originale, quando lui dice il titolo era sempre a portata di mano, in inglese è a punch away, cioè un pugno, una distanza di pugno, cioè, quindi anche questo richiamare subito, immediatamente, sin dall'inizio, il mood, non il mood, l'atmosfera da box.
Dico un'ultimissima cosa sempre su questo film, che si è distinto particolarmente per lo stile di regia, che fu uno dei primissimi a spostare la visuale dello spettatore da quella classica, diciamo, che posso essere io spettatore che vado a vedere l'incontro di box, quindi seduto a bordo ring, a proprio sul ring, quindi con immagini crude in primo piano, che ti rappresenta come se lo spettatore stesse prendendo i pugni. E questa particolarità tecnica, è stata ripresa, ma in realtà si direbbe in inglese avoid, cioè è stata evitata di essere riutilizzata completamente, ma soltanto come ispirazione, da Martin Scorsese per il suo film probabilmente più famoso in assoluto.
Sì, se non il migliore.
Il migliore in assoluto sulla box viene definito in diversi casi. Tu dicevi no, un'altra cosa.
Il migliore proprio di Scorsese, io sono sempre combattuto, ovviamente è difficile fare una scelta fra quale sia il migliore di Scorsese.
Il migliore di quegli anni di Scorsese, esatto. Cioè, secondo me è meglio di Taxi Driver, se devo fare una pesatura con lo stesso attore principale, così. Comunque.
Sai, ho pensato proprio allo stesso paragone, cioè fra Taxi Driver e questo, quale sceglierei? Sicuramente Toro Scatenato.
Ecco,
forse
quindi...
per l'eleganza visiva. No, comunque dicevi, aggiungo solo una cosa, è verissimo appunto quello che dicevi, la tecnica delle riprese. Ci sono lunghissime, noi vi abbiamo fatto sentire questo spezzone di The Setup, però non ci sono molti discorsi nel film, è molto concentrato sui movimenti, sui pugili, quindi è stata proprio la base per chi poi dopo di lui ha deciso di fare film sulla box, ha dovuto vedersi il film. Passiamo al prossimo allora, Jacopo.
Allora, il prossimo film appunto, Toro Scatenato, il titolo originale è Raging Bull, del 1980, alla regia di Scorsese. Scorsese non avrà bisogno di presentazioni, diciamo, giusto?
Sì. Direi
Taxi Driver che abbiamo citato, L'ultima tentazione di Cristo, l'Oscar per The Departed.
Il Nobel sarebbe stato fenomenale.
Dovrebbero farlo il Nobel per l'attricino, comunque. E attori principali ci sono Robert De Niro, che anche lui ha lavorato con lo stesso Scorsese in un sacco di film, Mean Streets, Taxi Driver, basta.
Basta. No, anche c'era, no è vero, Padrino.
No, perché, sì, Padrino.
Il Padrino 2.
No. Padrino
2. Okay.
E poi c'era Joe Pesci. Lui ha fatto C'era una volta in America, Quei bravi ragazzi, Casino, e poi, se ve lo volete immaginare subito, è quello di Arma letale, il polizio, cioè quello bassino che è amico di Mel Gibson e dell'altro. E un film che ha vinto, non è valso a Scorsese il suo primo Oscar, che come ho detto prima l'ha vinto soltanto nel 2006 per The Departed, ma è valso le prime nomination, perché ha raccattato 6 nomination, tra cui miglior film, miglior regia, eccetera eccetera, ed è riuscito a portare a casa 2 Oscar, quello per attore protagonista di De Niro e quello per il miglior montaggio di Thelma Schoonmaker. Ci tengo a dirlo perché il montaggio, secondo me, del film è qualcosa di, cioè, eleva il film a un livello superiore.
Pensavi volessi dire, perché poi io dico anche questa informazione, la Schoonmaker è proprio la monta, cioè colei che monta praticamente tutti i film di Scorsese. Ha montato anche appunto The Wolf of Wall Street, l'ultimo per dirne uno, ha montato anche Bringing Out the Dead, che è una perla un po' nascosta di Scorsese, quindi questa collaborazione appunto va avanti, cioè c'è sempre stata ed è sempre lei. C'è probabilmente una chimica fra i due, per cui si intendono e sanno esattamente cosa vogliono tirar fuori dalle immagini.
Aggiungo che una delle nomination era per la miglior fotografia di Michael Chapman, il direttore della fotografia era Michael Chapman, famosissimo, per chi non lo conoscesse, è stato uno dei più grandi direttori della fotografia di Hollywood di tutti i tempi, e si deve a lui la scelta per questo film della rappresentazione in bianco e nero, perché ne parlarono lui e Scorsese, e il desiderio di Scorsese era quello di fare, visto lui era in una fase della sua carriera, diciamo, che lui riteneva crepuscolare, infatti lui credeva che Toro Scatenato sarebbe stato il suo ultimo film, e quindi si è impegnato, l'ha reso proprio, è andato a cercare ogni tipo di dettaglio, e questa particolarità qua del bianco e nero venne scelto per riuscire a rendere realistico l'ambientazione negli anni 40, perché la storia parla di Jake LaMotta, che era questo vero pugile, la storia è basata sul suo racconto My Story, vero pugile, peso medio italo-americano degli anni 40, campione del mondo, ambientato sempre nel Bronx, quindi sempre questo ambiente,
rivalsa sociale,
questo ambiente cittadino, diciamo, che prima non l'abbiamo detto, ma proprio perché era l'inizio appunto della storia del cinema sulla box, questo lato della rivalsa sociale, della battere, no, le proprie umili origini per riuscire nel mondo, anche attraverso, picchiando il mondo, è una come dire, un lato che viene analizzato in un cinema successivo, appunto quello che può essere dagli anni 80 in avanti, perché prima veniva più evidenziato il lato, se vogliamo, sportivo,
sì,
quindi proprio
sì,
quello
sì,
prettamente
sì, sì,
pugilistico della vicenda, oppure gli intrecci con la vita, però qua proprio stiamo parlando di...
Ha ragione, cioè gli dà un'impronta maggiore su questo aspetto. Appunto, Jake LaMotta è anche il fratello, che poi appunto è interpretato da Joe Pesci nel film.
Joy.
Quindi
che,
il rapporto...
Che gli fa da allenatore, da mentore, da consigliere. Racconta anche...
Volevo dirti, mandiamo la clip.
Mandiamo
subito per far capire un po'. E qua introduco brevemente la clip. Appunto, è il monologo iniziale che fa Jake LaMotta da vecchio. E poi vi diremo un po' di curiosità, che qua ce n'è a non finire. In cui Ferruccio Amendola, che è il doppiatore di De Niro, fa un'ottima interpretazione.
Me li ricordo ancora gli applausi. Me li sento ancora nelle orecchie e me li porterò dietro per tutta la vita. Ricordo una sera, levai l'accappatoio e cascò il mondo. Me l'ho scordato i calzoncini. Mi ricordo tutti i KO, tutti i ganci, tutti i jab. È il sistema prigione per fare una bella cura dimagrante. La mia non è stata una vita squallida. Anch'io ho avuto... E mi farebbe piacere sentirmi applaudire quando recita, come fate con Laurence Olivier quando recita Shakespeare. Un cavallo, il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare, se con Sugar si misurasse, chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena, già che il toro si scatena, perché oltre al pugilato sono attore raffinato. Questo è spettacolo. Questo è spettacolo.
Jack LaMotta e Jimmy Reeves nell'arena di Cleveland. LaMotta è imbattuto finora, ma sta perdendo i punti. Il toro del Bronx ha subito parecchi colpi in questa ripresa. Jack ha un taglio sull'arcata sinistra e Jimmy lo ha dominato fin dalla prima ripresa.
Jack, ma perché? Perché cazzo siamo venuti fino a Cleveland? Per farti battere da una mezza sega? Andiamo, Jack, cerca di darti una svegliata, dai!
Quello di si pappa, Jack, ti sta battendo ai punti. Siamo alla decima, lo devi mettere knockout.
Prendi la mezza, calcio in culo, fa quello che ti pare, ma buttalo giù!
Dare il fagioli, mettilo giù!
Ci
volete andare voi? Andateci voi al posto di ragazzi.
Lo devi mettere giù, mettilo KO, lo devi mettere a tappeto, capito?
Jack, buttalo giù.
LaMotta seguita ad incassare colpi, ma Reeves si trova di fronte a un pugile coriaceo, un uomo che non sa cosa significa indietreggiare. LaMotta continua ad incassare. Ora improvvisamente trova 1-2 la mascella di Reeves che va giù. La folla è tutta per Jack. L'arbitro sta contando Reeves, ma Reeves si rialza. LaMotta torna all'attacco. Reeves va a fuoco con un altro e viene raggiunto da un sinistro potentissimo alla mascella. Reeves va al tappeto per la seconda volta. Con questi due atterramenti lo scatenato Jack LaMotta si trova in vantaggio nel decimo round. Reeves riesce a rialzarsi. LaMotta gli si lancia contro. Un lancio sinistro alla mascella. Un altro sinistro. Ora una serie al corpo. Fortissimo LaMotta. Un lancio sinistro contro la mascella. Una serie al corpo. Un lancio sinistri. E Reeves va al tappeto per la terza volta.
2, 3, 4.
L'arbitro sta contando Reeves.
6.
Ma il tempo sta scadendo.
8.
E questa era la campana che determina la fine dell'incontro. A me è piaciuto molto, sarebbe stato magari più sensato finire al monologo la clip, però mi è sembrato giusto lasciare anche le voci dei commentatori all'incontro, proprio perché bisogna ricordare che la radio e la box hanno un legame molto forte. Ovviamente la box c'è sempre stata, la radio è stato il primo mezzo di comunicazione per far arrivare a tutti appunto l'incontro al momento. Sì. Mi ricordo Cinderella Man, che c'è la famiglia che segue appunto l'incontro con la radio, tutti
questo
riuniti.
Questo vale in realtà per tutti gli sport, finché non è stata inventata la televisione, però è giustissimo, perché poi se uno va a ripercorrere mentalmente, io... Magari se devo pensare a una partita di calcio posso anche non immaginarmela con la telecronaca. Se invece vado a pensare a un incontro di box, senza telecronaca mi sembra quasi vuoto. Cioè io, no, e pensa anche a tutti quei film in cui hanno rappresentato la scena di combattimento lì dal vivo mentre si sta combattendo, però sotto i commentatori della televisione o della radio che commentano. Penso anche a un film di cui parleremo dopo, The Fighter, anche lì c'è la scena di combattimento in cui ci sono i due presentatori,
cioè Sugar Ray Robinson
che racconta che si sente proprio l'incontro di qua di là mentre si stanno scazzottando, quindi è proprio anche secondo me un strumento narrativo, diciamo, per...
Però c'è da dire meglio. Che secondo me la TV ha un po' poi spento quel carattere di empatia con questo sport. Non so perché, ma la radio mi dà un'idea vintage di quello sport in cui c'era ancora del...
Sei un romantico.
Sono un romantico, inguaribile. Diciamo allora qualche curiosità, perché... C'è da dire che Toro Scatenato è stato un film all'insegna delle trovate registiche più raffinate, cioè ai livelli di Hitchcock e di Orson Welles.
Bravissimo, hai detto una cosa bellissima che si connette a quello che dicevo prima. Tutta questa attenzione ai dettagli che voi potete notare, di cui noi adesso vi parleremo, è stata fatta da Scorsese proprio perché lui, conscio e convintissimo che questo sarebbe stato il suo ultimo film, desiderava che fosse perfetto, e quindi occupandosi in maniera maniacale di ogni dettaglio. Infatti è un film che tra il girato, che è stato anche abbastanza breve, di una quarantina di giorni, e la post-produzione ha occupato circa 2 anni di lavoro per Scorsese.
È un po' come tutti, anche The Wolf of Wall Street, ho saputo che ci hanno impiegato un anno per il montaggio. E poi
vince l'Oscar però.
Sì, esatto. Anche perché ragione, come diceva, e qua ne approfitto per fare una citazione recente all'incontro di Spike Lee che c'è stato alla Bocconi qualche settimana fa, appunto sul legame fra cinema e sport, lui diceva che oltre a essere un grande appassionato di film sulla box e che per lui è il miglior sport da riprendere, è anche il più difficile, proprio perché è un continuo movimento e sei chiuso in un quadrato. Quindi diciamo che devi essere veramente un occhio attento, cioè devi essere un regista con dell'inventiva. E Scorsese sicuramente è uno che sapeva farci e ce l'ha dimostrato con Toro Scatenato. Mi dicevi una delle invenzioni per il sangue?
Ah sì, per il sangue, visto che appunto il film è in bianco e nero, per rendere meglio le scene col sangue, specialmente quella in cui il sangue viene splatterato
su
il pubblico, venne usato del cioccolato Hershey's, che è la famosa marca americana, sciolto. Quindi io adesso penso anche questo cioccolato mezzo bollente,
infatti,
buttato addosso
Robert De Niro. Ma Robert De Niro si sa che è uno che si sporca le mani da quando c'è da fare un film. E a proposito di questo, mi raccontavi che Robert De Niro, per prepararsi al film,
diciamo che ci sono diverse storie rispetto a questa cosa qua. Innanzitutto De Niro è stato quello che materialmente ha proposto il soggetto, cioè lui è andato con la storia da Scorsese e ha detto facciamone un film.
E qua, scusami, ti apro una parentesi, c'è da dire che Scorsese in questo periodo, ho letto, era in un grave momento di addiction, cioè dipendenza da cocaina, ed era quasi distrutto, cioè appunto era, ho letto una sua intervista, appunto quasi ai limiti del suicidio. E Robert De Niro arrivò con questa storia su un pugile, su una rivalsa, e gli disse: devi fare questo film, devi fare Martin, non ci sono storie, lo devi fare, punto e basta. E infatti ci è riuscito.
No, infatti.
E dicevi appunto che per prepararsi...
Tra altre cose, scusa, adesso
vai, sì, ormai siamo partiti.
Diamo libera. Quello che hai detto tu, la produzione si era cautelata e aveva messo come regista di riserva Luciano, detto Charlie, Scorsese, nonché padre di Martin.
Ma davvero?
Infatti questa qui è una chicca incredibile.
Ma davvero?
Viene preso come artista di riserva, diciamo, nel caso in cui il figlio non ce l'avesse fatta a proseguire con le
regole. Questo non lo sapevo, interessante.
Comunque, dicevamo della trasformazione
fisica. Si impara
fisica...
anche in diretta. In diretta
in ogni momento. La trasformazione fisica di De Niro, il quale era, diciamo che ottenne un record, se vogliamo, perché lui vennero girate tutta una... Il film viene girato in due parti, una prima parte di scene quando De Niro è, tra virgolette, Jake LaMotta giovane, è muscoloso, quindi deve fare tutte le scene sul ring, e poi la seconda parte, cioè quella in cui Jake LaMotta è vecchio, ormai nel suo locale, che si gode i suoi 5 minuti di celebrità, diciamo, che ha quella panza incredibile e dovette mettere su 30 kg. Resta tutt'oggi il secondo aumento di peso più grande della storia dopo quello di Vincent D'Onofrio, che era il soldato Palla di Lardo, in Full Metal Jacket.
Mi fa capire il ruolo. No, beh, si sa che comunque Robert De Niro era un forte sostenitore del metodo Stanislavski. Per chi non lo sapesse, è quel metodo di recitazione che afferma che l'attore si deve immedesimare completamente nel personaggio che deve interpretare. E infatti Robert De Niro si allenò, come tutti i protagonisti di cui parleremo e abbiamo parlato in questa puntata, appunto con la box, e addirittura fece 3 incontri di box ufficiali e ne vinse 2, cioè, quindi insomma,
per entrare meglio in personaggio,
2 coglioni così,
infatti,
il nostro Robert,
giustissimo. Diciamo un'altra piccola curiosità tecnica: a un certo punto c'è la scena del matrimonio tra Jake e Vicky, la moglie, e viene la scena appare in questo colore, diciamo, un po' sbiaditino, se vogliamo. Quella lì è stata una chicca di regia, è stata adottata per far credere allo spettatore che di trovarsi veramente al matrimonio, e quelli lì fossero gli strumenti, per l'epoca estremamente avanzati, per noi vagamente rozzi, in possesso del fotografo ufficiale, quello che si deve occupare delle riprese del film del matrimonio. E quindi, appunto, questo colore appena abbozzato, no? È simpatico per inserirti meglio all'interno del contesto degli anni 40.
Io direi che possiamo mandare la clip. Mandiamo la clip in cui sentiamo, appunto, Jake e il fratello Joey discutere su chi, cioè, la figura del pugile, anche sulla complessità della figura di Jake LaMotta. Quindi ascoltiamo la clip.
Si può sapere che hai? C'è qualcosa che non funziona, eh? Cos'è che non va? Che cos'è che non va? Le mie mani. Le tue mani? Ma che dici? C'ho le mani piccole, c'ho le mani di una ragazzina.
Ce l'ho anch'io, che significa?
Sai che significa? Che anche se divento grosso, anche se batto tutti, qualunque cosa faccio, io non potrò mai combattere con John Lewis.
E certo, lui è un massimo e tu sei un medio, lo credo.
Non avrò mai l'occasione di combattere con il migliore che esiste, e invece io so che sono meglio di lui. E non avrò mai questa occasione. E tu mi chiedi cos'è che non va.
Senti, tu sei pazzo anche solo a pensarlo, una cosa simile. Quello è un massimo, grazie al cazzo, tu sei un medio. Non è possibile, non succederà mai. Perché ti ci stai a rodere il fegato? Non è normale.
Fammi un piacere.
Che vuoi?
Voglio che mi colpisci in faccia.
Che?
Voglio che mi colpisci in faccia.
Lascia perdere.
No, voglio che mi colpisci in faccia, ma dammi un cazzotto con tutta la forza.
Ti ho detto lascia perdere, io non te lo do.
Ma dai, lo fai quando ci alleniamo, di che ti preoccupi? Mi vuoi dare un cazzotto in faccia, dai?
No, ma...
Ma che c'hai paura?
Paura di che?
Andiamo, non fare il frocio, dai, colpisci.
Non sono frocio.
Allora dammi un cazzotto, forza.
No, piantala, Jack, sei scemo, perché ti devo dare un cazzotto in faccia?
Ehi, Joey, te l'ho detto io di darmelo, no? E adesso te lo ridico, forza, avanti.
Io non ti colpisco.
Ehi. Io sono il tuo fratello maggiore, Joey, ti ho chiesto una cosa.
Lo so che me l'hai chiesta, ma io non lo faccio. Anche se ti arrabbi, io non lo faccio. Questo è proprio matto. Non lo faccio, non lo faccio. E poi non ho neanche i guanti, con che ti colpisco? Col tavolo, oppure volendo? Non...
Usa quello là.
Eh? Che cosa?
Quel tovagliolo, usa quello. Avvolgitelo intorno alla mano, quante volte te lo devo dire?
Non me lo devi dire più.
Avanti, muovi.
Vuoi che ti colpisci?
Sì, mi devi colpire con tutta la forza che c'hai. Voglio che mi stendi per terra, coraggio.
Sei sicuro?
Sì, avanti.
Vabbè.
Più forte. Mi devi dare un cazzotto come se tu mi volessi ammazzare. Andiamo. Più forte.
Era forte. Che pretendi, stronzo?
Toglietelo.
Andiamo, lo vuoi piantare? Basta adesso.
Ho detto di toglietelo, dai, no. Signorina, che aspetta? Dai. T'ho detto che mi devi stendere, che fai?
Adesso
giochi,
basta.
Dai.
Ho detto
continuo,
basta!
Continuo,
no, si stanno aprendo tutti i tagli che c'è in faccia. Che cerca di dimostrare, che vuoi dimostrare, Jack?
Cosa velocissima che non abbiamo detto prima su Toro Scatenato: è stato messo al quarto posto della classifica all time dei migliori film americani, quindi non classifica dei film sportivi, ma dei film all time, quindi proprio in assoluto tra tutti i film della storia della produzione di Hollywood, il che, tutto sommato, non male.
E ora, dopo aver sentito appunto lo spezzone di Toro Scatenato, facciamo una scissione temporale ma anche stilistica, perché abbiamo visto due film in bianco e nero. Adesso torniamo, introduciamo il Technicolor nella nostra puntata e passiamo a un filmone, Million Dollar Baby. Di chi è? Che cosa racconta? Jacopo, fai tu gli onori.
Faccio io gli onori. Allora, Million Dollar Baby è un famosissimo film di Clint Eastwood, per chi se lo fosse perso se lo vada a rivedere, perché questo proprio è stato molto famoso. È del 2006, 2004, ho sbagliato. Gli attori principali sono Hilary Swank e poi lo stesso Eastwood e Morgan Freeman, che sono riusciti a portare a casa da questa, Swank e Freeman hanno portato a casa statuetta come attrice protagonista e miglior attore non protagonista, mentre Eastwood come Oscar per miglior film e la miglior regia. Diciamo che forse in questo caso i premi erano un attimo telefonatini, cioè questa capacità su Eastwood degli ultimi 15 anni praticamente di fare solo film che possono vincere gli Oscar, perché forse anche la grandezza, sai, quando arrivi comunque, tra altre cose lui in questo film ha vinto l'Oscar alla regia ed ha fatto il record, il più anziano regista,
a 74
o 75
anni, sì. 74
ha fatto il record come regista più anziano ad aver portato a casa la statuetta.
Ce l'ha quest'indole del voler commuovere, che poi non è cioè non è un commuovere forzato, lui riesce in questo ed è bravissimo, l'ha capito e quindi dice: perché dovrei cambiare? Sono bravo a fare questi generi di film, tipo Gran Torino appunto, ma anche bellissima doppietta Flags of Our Father e Lettere da Iwo Jima, che insomma hanno quella componente di la lacrima, cioè spingere lo spettatore.
Hereafter,
non sai che mi manca non perché non ne avevano detto benissimo, però secondo me col tempo magari ha acquisito un po' più di l'hanno rivalutato.
Devi rivalutare Matt Damon, secondo me.
Comunque sì, vabbè, Matt Damon si sa che
era un po' cattivella.
Ma torniamo alla box. La trama qual è?
Allora, ambientato in una palestra di Los Angeles, Frankie Dunn, che è Clint Eastwood, è ormai, immaginati come può essere Clint Eastwood, come è Clint Eastwood in Gran Torino, quindi ormai un vecchio stanco. Un vecchio con le palle piene della vita, delle cose, dei cazzi e mazzi,
che vuole solo tirare a campare.
Vuole soltanto tirare a campare. E quando gli portano via il suo miglior talento, cioè tale Big Willy, che va e che lui non voleva far combattere per il campionato del mondo perché non lo riteneva ancora pronto, va con un'altra gente, va a combattere per il campionato del mondo e vince, però poi ammettendo che effettivamente era tutto merito degli insegnamenti di Frankie. Nel frattempo nella palestra si inizia ad allenare questa ragazza, tale Maggie Fitzgerald, e all'inizio soltanto come allenamento, poi lei chiede a Frankie
insistentemente
anche molto di allenarla, e alla fine dopo le prime ritrosie del vecchio scorbutico che non vuole allenare, questo qui è anche un topos cinematografico presente, anche magari letterario, non lo so, ma sicuramente al cinema è molto presente spessissimo, dell'anziano che non vuole fare da maestro per il giovane, nel particolare giovane donna. Penso anche adesso, io sono un Tarantino lover, però
ma tutti stiamo pensando a quel film,
Bill pensa lì in Paimei, no? Tutto lo sbattimento che fa a Uma Thurman per prenderla tra i suoi adepti, diciamo.
Interessante, comunque dicevi bene, un topos forse anche letterario. Il libro è effettivamente tratto da una trilogia di libri.
Per ora mi sembra, no, soltanto Stasera ho vinto anch'io non è tratto da libro.
Ah, perché anche Toro Scatenato
Toro Scatenato è tratto dalle memorie di Jake
LaMotta.
Jake LaMotta,
è vero.
Questo
è vero.
Qui invece è tratto da un libro di che adesso mi sfugge. Di Angeli. No, scusami.
Sì, Angelica Houston.
No, Angelica Houston è quella che l'ha scoperto, diciamo. Vabbè, adesso mi verrà in mente, poi ve lo dirò.
Vabbè, insomma, comunque era...
Che era un insieme di racconti brevi. Era di questo... Adesso, scusate, proprio non mi manca completamente il nome. Era di questo anziano... ex manager, ex allenatore, quindi immaginate la figura di Frankie in questo molto biografica, che aveva fatto questo alla fine della sua carriera, quindi ormai ritiratosi dalla box, aveva messo insieme una serie di racconti brevi, tra cui anche il racconto del Million Dollar Baby, e poi ne aveva pubblicato un libro. ironia della sorte, il libro ebbe enorme successo, gli venne commissionato un secondo libro e lui morì a metà più o meno della scrittura di questo secondo libro, a 72 anni circa, nel 2002.
Qua forse è il film in cui la componente di rivalsa sociale è più forte e anche più espressa, cioè proprio esposta allo spettatore.
Ci sono diverse rivalse sociali, perché in questo caso non è soltanto quella del il boxer povero che esce da un ambiente disagiato a colpi di pugni, ma è il boxer povero e donna, quindi pure che subisce il razzismo, che
una
subisce
parità di sessi, la
discriminazione. Nell'ambiente pugilistico, che è un ambiente che è effettivamente prettamente maschile. Mi piace questa cosa qua di Eastwood, che ha voluto dare risalto, cioè, tra tutte le storie del pugilato che tu vedi, Cinderella Man, abbiamo detto, quindi sempre questi campioni così mascolini, vedere finalmente il lato,
sì,
quello
sì,
che,
sì,
c'è,
sì,
anche,
sì,
che è molto diffusa la box femminile.
E comunque uno, ricordiamolo, Clint è comunque un repubblicano del vecchio stile, cioè un repubblicano vecchio stile, che comunque non va contro questo, ci si potrebbe aspettare magari da un repubblicano di adesso, contro la donna, ma che cosa stiamo dicendo, di che cosa stiamo parlando, mentre invece Clint Eastwood si sa che ha i piedi per terra. Noi, io, Jacopo Musico e Jacopo Iside dobbiamo ancora vedere The Sniper,
American Sniper.
E vedremo se anche lì, diciamo, non si è lasciato andare. È
poi
stato
vi faremo una storiella anche al riguardo.
Vi faremo sapere. Perché anche quella, cioè, tratto da una storia vera, comunque magari ha ripreso qualcosa da, chi lo sa,
può essere da
Million Dollar Baby.
Per il film è, diciamo che è diviso in due grandi parti. Una parte di pugilato vero e proprio, che quindi è quella, diciamo, più corposa del film, in cui tra le altre cose, se voi vedete a un certo punto Larry Swank che va a combattere contro la tedesca Blue Bear, che era la sua, nella realtà era la sua, è una vera boxer ed era la sua allenatrice e insegnante di boxe. E una seconda parte del film in cui lei subisce il grave danno e resta confinata nel letto di ospedale. Quindi secondo me in questo caso l'occhio che ha voluto dare Clint Eastwood è, guarda che è la stessa cosa. Cioè combattere contro le difficoltà della vita, sia se sei in piedi contro un sacco veloce che vai velocissimo, sia che sei in un letto di ospedale con le piaghe da decubito e che devi lottare per la tua vita.
Sì, è verissimo. E a proposito di questo, c'è una cosa molto curiosa. Hilary Swank, nell'allenarsi per questo ruolo, contrasse un'infezione al piede molto grave, cioè che, sai, magari si pensa, vabbè, un'infezione, tempo due giorni ti passa. No, fu operata in ospedale. Prese una settimana di, appunto, di vacanza dal film senza dire nulla a Clint Eastwood, senza dire perché prendeva quella settimana libera, proprio perché pensava che non rispecchiasse il suo protagonista nel film, cioè quindi non ammettere le difficoltà ma combattere da sola contro, cioè da sola combattere e vincere questa cosa. Quindi bravissima Hilary Swank a immedesimarsi nel, un po' come Robert De Niro.
E tu pensa che non doveva essere Hilary Swank, cioè una di queste tante cose, vi raccontiamo queste curiosità, no? Il regista doveva essere Tizio ma è stato Caio. In questo caso qua la parte di Maggie Fitzgerald doveva essere assegnata a Sandra Bullock, ma lei in quel periodo lì in cui Clint Eastwood ha girato era impegnata. Adesso ci sta venendo da ridere, però se uno pensa che questa qui ha rifiutato un Oscar per girare Miss FBI infiltrata speciale, mo adesso.
Vabbè, cioè, ma forse è meglio così per noi, per gli spettatori e per il film. Che
infatti guarda, posso dirti, secondo me Hilary Swank, sono molto felice che abbia vinto l'Oscar per questo film, nel particolare secondo me è migliore di Sandra Bullock come almeno personalmente, poi non lo so, poi dovremmo avere la controparte, no? per poter giudicare.
Questo è vero, no, però anch'io sono d'accordo.
Quello sguardo cattivo, affamato, che secondo me Sandra Bullock non ha.
Ma anche più adesso dirò popolare, cioè meno da star. Insomma, Sandra Bullock ormai dovunque l'aveva, anche inevitabilmente, anche in Gravity, la ricollegavi a quel.
Ma che poi ha fatto dei film anche più originali, se tu pensi.
Sì, Gravity è bellissimo.
The Blind Side è la sua interpretazione migliore.
Non mi è piaciuto il film, però l'interpretazione
è un'americana repubblicana, quella famosa alla Clint Eastwood, tosta, non so, però comunque. Bravi,
tosta però moralmente giusta.
Mi è venuto in mente il nome del libro. Rob Burns.
Che
vuol dire corde bruciate.
Sì, tra l'altro, nella trilogia c'era anche Million Dollar Baby.
Esatto.
Vabbè, sentiamoci la clip allora, facciamo parlare gli attori. In questa clip appunto sentiamo il momento di decisione di Clint Eastwood di allenare questa giovane ragazza.
Non respiri correttamente, ecco perché hai il fiatone. Così è il tuo compleanno, eh? Quanti anni compi?
Compio 32 anni, signor Dan. E festeggio il fatto che ho passato l'ennesimo anno a lavare i piatti e a fare la cameriera, cosa che faccio dall'età di 13 anni. E secondo lei dovrò compierne 37 prima di diventare un pugile decente. E dato che è un mese che mi ha questo sacco veloce senza risultati, comincio a rendermi conto della verità. L'altra verità è che mio fratello sta in galera. Mia sorella truffa la previdenza sociale fingendo che suo figlio sia ancora vivo. Mio padre è morto e mia madre pesa oltre 140 kg. E se dovessi ragionare a mente fredda, dovrei tornare a casa, trovare una roulotte usata, comprarmi una friggitrice e dei biscotti. Il problema è che mi sento bene soltanto quando mi alleno. Se sono troppo vecchia, allora non mi resta niente. Le basta come spiegazione?
È il tuo nuovo sacco veloce?
Il suo è dietro al bancone, vorrei poter dire di averlo consumato.
Aspetta un secondo, solo un secondo. Ti farò vedere un paio di trucchetti e poi ti cercheremo un allenatore.
No, lasci stare.
Vuoi anche dettare tu le condizioni?
Sì, signore. Perché so che se sarà lei ad allenarmi diventerò una campionessa. L'ho visto come mi guarda.
Sì, con pietà.
Non mi dica così. Non deve dirmi così se non è la verità. Io voglio un allenatore. Non voglio l'elemosina e non voglio che mi faccia favori. E se non è interessato vorrei continuare a festeggiare.
Ferma, ferma, ferma. Cazzo, ti vuoi fermare? Che diavolo stai facendo? Ok, se decidessi di allenarti...
Le giuro che non se ne pentirà.
Aspetta un secondo, ascoltami. Se decido di allenarti...
Le prometto che lavorerò sodo.
Ecco, stai già sbagliando, lo vedi?
Ok, l'ascolto, capo.
Se decido di allenarti, non devi dire niente, non devi fare nessuna domanda. Non devi chiedere perché, niente di niente. Al massimo, sì, Frankie. E io cercherò di dimenticare il fatto che sei una ragazza.
Non chiedo altro.
E non devi venire a piangere da me se ti fai male. Siamo intesi?
Affare fatto.
No, c'è ancora una cosa. Io ti insegnerò a combattere. Poi ti troveremo un manager e io me ne andrò per la mia strada.
Non voglio discutere, ma...
Non discutere, accetterò solo a queste condizioni. Ti insegnerò quello che c'è da sapere e poi te ne andrai in giro a guadagnarti milioni di dollari. Non mi interessa. Fatti saltare tutti i denti. Non mi interessa. Io non voglio sapere nulla e comunque sia, sarà così e basta. Accetto solo in questo caso. D'accordo. Allora, una delle cose che ho notato vedendoti allenare è che tu non muovi mai i piedi. Sembri uno stoccafisso, sei immobile. E invece devi muoverli quei piedi. E questa è una delle cose più importanti che posso insegnarti. Allora, guarda come devi fare. Devi metterti... Piega un po' con le ginocchia. Assumi una posizione atletica, come se dovessi colpire qualcosa.
Come devo muoverli, capo?
Devi colpire, forza, colpisci. Ferma.
Dove ho sbagliato?
D'accordo, due cose sono sbagliate. La prima è avermi fatto una domanda, la seconda è avermi fatto un'altra domanda. Allora, quello che vorrei che capissi è che non importa la potenza del colpo, quanto colpire nel modo giusto. Quindi, guardami. E puoi contare con me se vuoi. Allora, quando dico uno, colpisco dritto dritto al sacco veloce.
Può farmelo rivedere?
Di solo uno, per favore.
Uno.
Ok, uno.
Uno.
Ok. Esatto, di solo uno, perfetto. Perfetto. Adesso mi sposto sul piede destro, lo vedi? Sposto il peso del corpo sul piede destro. E poi colpisco con le nocche della mano come se stessi spaccando del ghiaccio con un punteruolo. Adesso cambio. E mi sposto sul piede sinistro. E colpisco con la mano destra. E un'altra volta il colpo del punteruolo. E poi mi sposto sul piede destro e colpisco ancora. Destro-sinistro. Destro-sinistro.
Ecco, abbiamo ascoltato la clip di Million Dollar Baby, appunto questa scena in cui Clint Eastwood vince le sue resistenze e decide finalmente, poi comunque con altre resistenze messe lì, perché poi fa sempre ridere, è molto divertente questa parte, lui secondo me si sente tantissimo un vecchietto di quelli, no, sempre pronti lì a criticare.
Sì, 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 sì. No, tra l'altro bellissimo anche comunque il suono in questi, cioè non solo l'audio, cioè le voci degli attori, ma proprio i suoni della box, quindi il respiro, il rumore del sacco veloce, il pugno che viene dato, ti introduce in quella, è bellissimo, anche perché questa scena, per inquadrarvela visivamente, è ambientata tutta in questo ambiente buio, con la luce centrata solo sui due protagonisti e sul sacco veloce e nient'altro. E poi sono i suoni, appunto, che prendono il sopravvento, quindi mi sembrava molto adatta radiofonicamente.
Sicuramente. Adesso invece passiamo, diciamo, al quarto e ultimo film.
Facciamo l'introduzione, le presentazioni di The Fighter, che meno male con l'evoluzione degli anni hanno capito che i titoli possono benissimo lasciarli come sono, e quindi titolo originale The Fighters, titolo italiano The Fighters. Stiamo parlando di un film del 2010, quindi recente, 4 anni fa, di David O. Russell, che dal 2010 in poi è diventato sempre più famoso, perché sicuramente lo conoscerete per American Hustle.
Three Kings, che a me era piaciuto molto, con Mark Wahlberg.
Ma sai che io non ce l'ho presente, tu ce l'hai...
E Ice Cube. No, guarda, se mi non l'hai visto, te lo presto volentieri.
Allora andata, il prossimo sarà Three Kings. E tra l'altro, appunto, giustamente l'hai messo, perché come attori in The Fighter abbiamo i due fratelli, cioè i due fratelli della trama, sono interpretati rispettivamente da Mark Wahlberg, appunto, Three Kings, ma ovviamente lo conoscete sicuramente.
Tutti i bei filmoni in cui fa il macio.
Pain
però
and Gain.
Ne ho voluto inserire uno molto bello, in cui una delle sue primissime interpretazioni, che è Ritorno dal Nulla, con Leonardo DiCaprio, che era quel film che doveva girare River Phoenix, che è un film sull'eroina, prima che River Phoenix morisse di overdose.
Perché ricordiamolo che Mark Wahlberg ha avuto un passato da, non
da
dico
rapper.
Criminale, però rapper, esatto, da ghetto, perché lui faceva
di
Ricky
Boston.
Comunque
anche con un discreto successo pure.
Sì, no, infatti con un discreto successo, ma fu anche incarcerato per brevi periodi per furtarelli, così, quindi è uno che sa cosa vuol dire venire dal basso. Dall'altra parte abbiamo un altro grande, un mastodonte, che è Christian Bale, che qua se la compete, se la gioca un po' con Robert De Niro per i giochi di peso, li chiamerei così, è dimagrito, fece clamore allora.
L'uomo senza sonno, erano 40 kg mi pare che
Esatto, persi. E forse quello è il più inquietante, ma anche qua non scherza per
Sono
interpretare.
25 mi pare.
Per interpretare appunto il crackhead, cioè il consumatore di crack, dimagrì un sacco. La storia è tratta da una storia vera, e racconta la storia appunto di Mickey Ward e il suo fratellastro Dickie Eklund, che furono una coppia di pugili, prima in ordine cronologico Dickie Eklund, che ebbe un discreto successo, lui continua nel tutto il film a ricordare il momento in cui mise al tappeto Sugar Ray.
Quello è stato il momento, sono andato a vedermela per curiosità, la carriera di questo Eklund. Quello è stato effettivamente il momento più alto della sua carriera.
Tante
cose, quello lì, cioè, non ha vinto quell'incontro.
No, esatto.
Cioè, un incontro ha perso i punti.
Ma infatti lo dice poi alla fine, cioè lui ci tira avanti con sta storia, ma poi l'ha persa. E invece poi Mickey Ward, che fu appunto cronologicamente venne dopo, cioè iniziò la sua carriera pugilistica dopo il fratello, che però ottenne molto più successo, conquistando addirittura il...
Nel 2000... il titolo di campione mondiale.
Campione
di pesi
mondiale,
welter.
Esatto. Che sono, credo, i pesi... No, dopo i pesi piuma, o i pesi piuma sono i pesi welter.
Peso mosca, gallo, piuma, welter, medio massimo, super massimo.
C'è anche super massimo?
Sì.
Non sapevo.
Roberto Camarelle, se ti interessa, uno italiano famoso, che ha vinto l'oro a Pechino nel 2008.
Super massimo. E Tatanka, il famoso...
Super massimo deve essere sopra i 100... Oddio, adesso non vorrei fare una brutta figura, spero che i pugili all'ascolto mi vogliano bene comunque. Ho un caro amico pugile, Giulio Zito,
che può difendermi, no?
Giulio Zito, lo saluto, perché è un campione regionale, campione italiano,
grande,
agli assoluti, e mi pare che sia sopra i 108-110.
Okay. E il famoso Tatanka, so che abbiamo questo grande
russo.
Pugile russo, lui è massimo.
Tra 90 e 98 mi sembra massimo, 100, forse sopra i 101, una cosa del genere, comunque più o meno la peso quello.
E vabbè, tornando comunque al film, va detto che la storia di Mickey Ward nel film si avvicina molto a The Setup, ovvero una persona che continua, come dicevi tu, a perdere il treno, però diciamo che non perde mai la speranza, ma ci prova e ci prova, anche se ostacolato dalla famiglia. Cioè,
sì, lì è quell'ostacolo in realtà più autocreato, sì, se vogliamo. Cioè, il suo ostacolo è il fatto che non riesca, lì secondo me è resa molto bene, perché tutti quanti i film non perdono certo di vista l'analisi del personaggio, però in questo caso con questo richiamo alle origini irlandesi, questa cosa qua, la famiglia, cioè sembra quasi un ritornello mafioso, quindi ti fa capire come una persona che nasce in una famiglia magari più opprimente sia costretto a seguire
a rispettare sì, della famiglia,
tutti quanti.
No, è vero. E dimostrare invece quando ti stacchi un po', cioè senza dimenticare, e qua lo vedremo, anzi
lo ascolteremo, potremmo ascoltarlo,
direi lo facciamo ascoltare subito, perché questo clip è esemplificativo appunto del rapporto che Mickey Ward ha con la famiglia.
Lo vedi, Manny? Lo vedi come alza il braccio? Lascia il fianco scoperto, tu devi solo dargli addosso come una mitragliatrice. Viscera sangue, non puoi perdere, Mickey, non puoi. Ciao, Lou.
Mickey, come stai?
Senti, stai a sentire. È possibile che la ESPN non ci trova camere migliori?
Non mi preoccuperei delle stanze ora, Dicky. Abbiamo guai più grossi.
Che guai?
Il medico non fa combattere Mambi.
Perché no?
Ha la febbre.
Mambi ha la febbre.
Già.
Ma si può fare un altro incontro.
Contro chi?
Mike Mangin.
Mike Mangin chi? Chi è?
Quello di Philadelphia. Non era in galera?
È uscito qualche mese fa. Ho chiamato tutti dappertutto. È l'unico che ho trovato.
Gli ultimi incontri sono stati duri, questo doveva essere facile. Insomma, noi ci siamo preparati per Mambi, giusto?
Sì, ma questo si è appena alzato dal divano, si gratta la pancia da mesi, può essere una vittoria facile. Joey Ferrer, ve lo ricordate? Gli ha fatto il culo a strisce.
Mickey l'ha messo KO, Ferrer.
Esatto, e Mangin si è appena alzato dal divano, non sta mai nel peso, forse ha qualche chilo in più.
Quanti in più?
Sarà 74, 75.
Ma come 75? Ma Mickey è dimagrito, ora è 66.
Lou, ci siamo preparati per Mambi, capito? Si è preparato per Mambi.
Quello si è appena alzato dal divano. Mickey è in forma, fra i lavori stradali e tutto il resto. Quello non ha fatto un cazzo. Non dimenticate, niente incontro, niente soldi.
D'accordo. Senti, Lou, vai per favore.
Ti accompagno.
Mickey, Joey Ferrer l'ha battuto.
Sarà un incontro bellissimo, eh?
Non lo voglio fare. 75 sono troppi.
Tu hai battuto Joey Ferrer?
E allora? Questo è un peso medio.
Si è appena alzato dal divano.
Pesa quasi 10 kg più di me, Dicky.
Joey Ferrer l'ha messo KO. Tu hai messo KO Joey Ferrer?
L'hai già detto questo?
Sì, appunto, sì. Avrà paura.
Paura?
Sì.
Perché non ci vai tu a combattere?
È grasso, certo.
Facciamo, è il tuo grande ritorno, no? È quello che volevi.
Tu hai messo KO Joey Ferrer.
Va bene, ho battuto Joey Ferrer, lo so, ma questo è un peso medio. Io sono un welter, che fanno? Mi mandano un peso massimo a darmi una mano?
Diglielo, Dicky, ce la può fare, no? Lui può fare tutto.
Ah, certo, Alice, non c'è problema. Tu guarda da fuori, è meglio.
Signore e signori, Mike Machine Mangin!
Porca troia!
Hai visto, guarda, Sugar Ray Leonard, eh? Ehi, Ray! Ehi, Ray, Sugar Ray! Sono qui!
Dicky, cazzo, l'hai visto quanto è grosso?
Porca troia!
Esatto, porca troia!
Quello non è un peso welter.
Va bene, Mickey, dobbiamo farlo muovere, fallo spompare.
Col cazzo che si è appena alzato dal divano, lo voglio anch'io un divano così.
Senti, non mi frega un cazzo chi è quello. Guardami, guardami, tu sei Mickey Ward. Sei Mickey Ward.
Insomma, Jacopo, lo vogliamo anche noi un divano così.
Ah, io sicuramente.
70 kg di muscoli così su un divano in carcere. Questo era cioè, uno spezzone molto significativo, soprattutto dopo che vi faremo sentire il secondo.
E ti fa anche perché molto utile, scusa, di entro a gamba tesa. Questa è proprio una particolarità del pugilato, della box, anche dei patti a cui devi scendere con quelli che ti danno i soldi, in questo caso l'emittente televisiva, cioè la ESPN, che pagando l'incontro e dando i soldi per i diritti televisivi già venduti,
se
dice:
non ti presenti,
capito, niente incontro, niente soldi.
E qua,
questo, capito, le difficoltà, anche perché poi alla fine, se tu vivi dei tuoi pugni, devi pure andare a fare incontri che magari sai già che perderai, però devi portare il pane a casa e quindi non puoi farne a meno.
Verissimo, verissimo. E qua subentra appunto la figura della famiglia, che nel film ha un ruolo chiave, perché appunto è quel, non ostacolo, però diciamo, quella, dicevi bene tu, che trattiene il protagonista Mickey Ward dal riuscire a dare il meglio di sé. E infatti quando si allontanerà lentamente dalla famiglia, riuscirà ad ottenere i veri risultati dallo sport, che è la box. Interessante appunto sarà il confronto tra questa clip e quella dopo, insomma i due rapporti della famiglia, vedrete, pensateci su, ascoltateli con attenzione. Nel mentre vi diamo qualche curiosità
simpatica. Allora, come dicevamo prima per Sandra Bullock e Hilary Swank, anche in questo caso c'è stata una substitution. Il regista doveva essere Darren Aronofsky, che è anche lui molto famoso, che però in quel periodo lì era impegnato a girare The Wrestler, un altro film comunque sempre diciamo sullo schema e estremamente bello, non so se l'hai visto, con Mickey Rourke. Io l'ho trovato straordinario, poi Mickey Rourke mi fa impazzire, cioè, ma poi tra altre cose proprio dai, dillo tu.
Pugile, cioè volevi dire questo, ebbe una carriera da pugile, infatti lui, se andate a vedere
cose, l'altro giorno proprio è stato,
è vero, in Russia ha vinto un incontro,
ha fatto un incontro, pare truccato,
sì, perché cazzo, vincere a 70 anni, voglio vedere. No, però è vero, interessantissimo. Se andate a vedere i primissimi film di Mickey Rourke, lo vedete asciuttissimo, bello, perché era un bell'uomo comunque, quelli proprio un bel viso. Poi ci fu un periodo in cui lui si diede alla boxe e poi ritornò al cinema e lo vedete veramente, a parte pompatissimo, cioè The Expendables, proprio quello lì, quel Mickey Rourke lì, e poi tutte maciana, naso rotto, naso di su, per carità. È una scelta, però lui ci diede proprio l'anima, cioè lui alla box aveva veramente un rapporto, e questo stiamo un po' divagando, però hai ragione. E The Wrestler è bellissimo perché appunto è il rapporto fra Mickey Rourke, la figura dell'attore che fa il suo ritorno al cinema, e il protagonista del film che fa il ritorno, cioè che
fa il ritorno nel mondo del wrestling. Anche lì un altro film dedica uno sguardo piuttosto attento, esatto, estremamente attento anche alla proprio questa componente sociale che c'è dietro i lottatori, dietro i combattenti, cioè questa continua metafora tra la vita dei combattenti, che spesso è una vita in qualche modo o spezzata o comunque con dei grossissimi problemi, e il desiderio di rivincita, la rivalsa che buttano sopra il ring, tutta la cattiveria, per questo cioè i famosi pugni delle periferie, diciamo, ecco.
Sì, no, è interessante effettivamente, anche se non rientra proprio nel mondo della box, comunque The Wrestler è uno di quelli che ci è sembrato giusto citare. Abbiamo fatto bene, devo dire, Jacopo, bravo a citarlo, perché è veramente un ottimo film. Stavi dicendo curiosità, eravamo partiti, ora non mi ricordo, perso.
Ma sì, no, ce ne sono altre. Dicevo della sostituzione dei registi, però se volete c'è anche una sostituzione tra gli attori, perché il ruolo di Christian Bale, quello di Dickie Eklund, doveva essere prima interpretato da Brad Pitt e poi da Matt Damon, e alla fine venne suggerito lo stesso Bale da Wahlberg, perché le figlie vanno a scuola insieme nella stessa scuola elementare, quindi si sono conosciuti. Diciamo questa cosa qua che ti ho detto prima così velocemente, che dovrebbero avere di distanza di età loro due nel film, è di cioè Bale che è più grande di Wahlberg di 7 anni, mentre in realtà nella realtà è Wahlberg che è più grande di 3 anni di Bale,
che però diciamo che a livello cinematografico riesce benissimo la finzione,
rende perché straordinariamente, tra le altre cose alla fine del film c'è proprio 10 secondi, un minuto, una roba velocissima, comunque dei veri Mickey Ward e di Dickie Eklund.
È vero.
E cavolo, ma cioè veramente guarda che è identico, io sono rimasto proprio molto colpito, perché è molto cioè la gestualità, le movenze, l'aspetto anche sicuramente.
Ma infatti fra le curiosità avevo letto due cose interessanti sul rapporto fra persone reali, cioè i veri Dickie e invece gli attori, è che Russell chiese appunto a Bale di seguire il vero Dickie Eklund, perché conoscendo la figura,
il metodo Stanislavski,
esatto, sì, ma anche lui è un altro su quella scia lì, ha un ritmo, aveva, a detta di Russell, poi appunto come hai notato anche tu nell'immagine, ha un ritmo proprio particolare, sa, quel ritmo che poi è il ritmo della box, cioè cadenza, respiro, pugno, passetto, cioè, e infatti poi lui lo interpreta benissimo. E un'altra cosa, durante la prima proiezione del film, cioè quando venne proiettato per pochi, probabilmente produttore, distributore, e c'erano anche i veri Mickey Ward e Dickie Eklund, Dickie Eklund si incazzò un sacco perché Russell aveva reso male, a detta sua, la figura della madre, cioè di sua madre. E se ne uscì incazzato dalla sala di proiezione urlando di tutto e di più, perché effettivamente la madre è proprio inquadrata come la classica tipa del New Jersey, che è ignorante, che insomma è più attaccata ai soldi che alla famiglia. Poi lei Cioè, non alla...
Sì, beh, lì la cosa che traspare non è soltanto l'attaccamento ai soldi, no, anche sicuramente l'attaccamento ai soldi, però anche l'attaccamento all'idea dell'essere mater familias e quindi matrona, cioè padrona di tutta la situazione,
sì, sì,
quindi
sì,
che comanda i figli, che è così. E poi sicuramente lì magari traspare questa cosa, che poi magari è una scelta del regista, di questa corsia preferenziale che la madre riservava a Dicky anziché a Mickey. Però comunque... Insomma,
e io direi che allora possiamo concludere la prima parte del nostro percorso boxistico. Appunto, tenete presente la prima clip di The Fighter in cui c'era la questione con la madre, appunto. Invece ascoltate questo momento in cui Mickey Ward va a trovare il fratello Dicky Eklund in prigione.
Visita per Dicky Eklund.
Dicky! Eklund, hai una visita!
So che hai vinto un po' d'incontri, Mickey. Bravo.
Lo so che lo sai che faccio. Alice e le altre te l'hanno detto. Volevo solo dirtelo in faccia, solo questo. Mi seguono altre persone e O'Keefe è il mio allenatore adesso. Sta andando bene.
Sì. Ti hanno piazzato un incontro con Alfonso Sanchez.
Va sulla HBO.
E tu ne vai fiero.
Ci puoi giurare.
La HBO ha investito nel messicano, Mickey, svegliati.
E secondo te non possono investire su di me? Ho un'opportunità e me la prendo.
Ti vuoi svegliare? Se ne fregano se ti ammazza. Sono come Tom, ti stanno usando per far passare avanti Sanchez. Cazzo, non capisci?
No, capisco. Come potrei mai vincere senza il grande Dicky Eklund nell'angolo, vero? Non te ne fregava un cazzo se Mangin mi ammazzava. Ora tutto a un tratto ti preoccupi che Sanchez mi faccia male. Perché? Lo so io, Dicky, perché sei bloccato qui e non puoi più essere al centro dell'attenzione.
Guarda, che l'ho visto combattere questo messicano, sa picchiare, ti colpisce come un cazzo di mulo, è chiaro, 15 KO, imbattuto. Ma sei matto? E quell'idiota tassista di Lanano ci si è buttato come un falco, ti usa solo per fregarsi i soldi.
Potresti stare zitto ed essere contento per me. Ho passato gli ultimi anni a fare incontri di merda organizzati da te e da Alice. Finalmente qualcosa mi sta andando bene e tu non riesci a essere contento per me, perché?
Che tattica userai? Come vuoi battere Sanchez?
Non ne voglio parlare.
Che tattica userai?
Non sono venuto per parlare della mia tattica.
Oh sì, invece.
Quando vedrai l'incontro, vedrai la mia tattica.
Non posso, non ce lo fanno vedere, è troppo violento, pensa un po'.
2 minuti, Dicky.
Ci lasciano guardare quello stupido documentario sul crack, ma non posso vedere mio fratello che combatte, capisci? Allora? Mickey, che c'è? Hai paura? Ti vergogni perché non è nemmeno una tattica? Sono tuo fratello, parlami.
Tanto butti merda su qualunque cosa dico.
Non ci butto merda, parlami.
Distanza ravvicinata e overhand nelle riprese di mezzo. Si scopre sull'overhand destro.
Chi l'ha avuta questa idea? Quel panzone di O'Keefe? Che bella idea.
Vaffanculo, Dick, me ne vado.
Devi correre contro quello, lascialo spomparsi di colpi.
Poi vai corpo a corpo, va bene? Stagli attaccato, cambia posizioni, come se volessi lavorarlo a destra e poi lo colpisci a sinistra.
Tu non sei me, è chiaro, non puoi essere me. Non
stai,
sei
attento,
riuscito ad essere te quando
lato.
Hai avuto la tua cazzo di occasione. Ed è per questo che sei qui. Perciò decido da solo come combatterò.
E io sto parlando del tuo modo di combattere, coglione. E lo sai che ho ragione, lo sa che ho ragione, sì.
Ascolta Cinefollia su Radio Statale.
E voi avrete detto: what the fuck? Che cazzo sta succedendo? E questo era il nostro jingle. Abbiamo deciso di inserirlo per
una volta che ve lo facciamo ascoltare.
Esatto, nel senso,
l'abbiamo fatto ed era un peccato non utilizzarlo. Secondo me è simpatico.
E no, e poi anche per fare appunto la scissione fra la prima parte in cui abbiamo
fatto.
Raccontiamo
e poi adesso invece che parliamo un po' di news.
Allora.
Abbiamo deciso una sorpresina per voi.
No, prima di tutto vai. Io direi che facciamo l'omaggio a Francesco Rosi, che abbiamo saputo che noi stiamo registrando appunto di sabato la notizia che purtroppo ha 92 anni è deceduto. Ci spiace, noi l'abbiamo omaggiato con
Lucky Luciano
nella puntata della Mafia. ci mancherà, era un impegnato. Noi abbiamo parlato di politica in questa puntata, e chi più di lui in Italia ha potuto rappresentare forse quel movimento cinematografico impegnato. Sei d'accordo?
Sono completamente d'accordo.
Detto questo, abbiamo fatto i doverosi omaggi da cinefili a un grande che se n'è andato e non tornerà più. E come se n'è andato lui? Se n'è andato il 2014 con tutti i suoi film ed è iniziato il 2015. Ma noi vogliamo fare
una scalettina nostra personale, una top 10 di cinefollia.
Di cinefollia, dei cinefolli di cinefollia.
Esatto, così magari confrontiamo, vediamo una roba e l'altra.
E tra l'altro, perché no? Perché non ci mandate anche le vostre top 10?
Ecco, soprattutto questo. Anzi, potremmo proporre che, visto che oggi siamo anche in anticipo, quindi abbiamo 2 o 3 giorni per programmarci sui social, ce li potete mandare sulla nostra pagina Facebook Cinefollia Radio Statale, oppure sulla nostra pagina Twitter, che è, poi vi volete scrivere, @fogliacine, e ci scrivete a noi direttamente. Oppure se ci seguite, vi seguiamo anche noi, facciamo il segui mi seguo, ci potete scrivere. Oppure insomma fate il cazzo che volete.
Fate il cazzo che volete, tanto comunque, noi siamo qua.
Io direi tipo un hashtag CF Top 10 2014. E niente, vi presentiamo quelli che secondo noi sono stati i migliori.
Facciamo una cosa fighissima: dal decimo in poi, il mio, il tuo, il tuo.
Dai,
il
va
mio.
Bene. Dai, parti tu.
Parto io.
Ma, l'idea è stata tua.
Allora, il decimo in categoria. Allora, premesso che ce ne sono stati talmente tanti, è stato veramente arduo decidere. Però per me è stato tutto sua madre, che tra l'altro noi abbiamo anche citato durante la puntata dell'identità sessuale. Mi è piaciuto molto, mi ha molto toccato il ribaltamento dei ruoli, mi è piaciuto. Quindi il decimo posto è tutto sua madre.
Io in realtà li ho fatti un po', cioè li ho messi un po' in disordinati, anche se poi li ho puntati. Comunque io direi che al decimo posto rientra, perché è un po' particolare rispetto ai suoi classici, Il sale della terra di Wim Wenders.
Grandissimo. È stato, c'è anche nella mia, un po' più su, ma
un po'
c'è.
Più su, comunque è un capolavoro, per carità. Semplicemente è un documentario che parla di quel grandissimo fotografo che è stato Sebastiano Salgado, girato con Wenders e il nipote vero di Salgado, quindi anche per dare questo senso di continuità, se vogliamo, vero capolavoro, andatevelo a vedere se avete l'occasione.
Numero 9, mio, Il giovane favoloso. Allora, non sono mai stato un amante di Leopardi, me l'hanno fatto odiare.
Peccato.
Esatto, peccato, e me ne sono reso conto solo grazie al film di Martone. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuta anche l'interpretazione di Elio Germano. Ho amato le musiche di Apparat all'interno del film. Mi ha fatto capire un po' meglio la complessità. Qualcuno dirà, ma l'ha reso male, bla bla bla. Per un ignorante come me è servito molto, e credo che questo sia il ruolo principale e fondamentale di un film così.
Sono completamente d'accordo con te. Secondo me questa è la cosa bella del cinema, quando riesci ad avvicinare generi diversi e magari farti scoprire cose che di tuo, per qualunque tipo di ragione possibile immaginabile, non ti saresti impegnato subito, diciamo, interessato subito.
Esatto.
Io invece al mio nono posto ho messo Pazza Idea, che è un road movie greco molto interessante, racconta la storia di questi due fratelli divisi, uno che è ancora a Creta, l'altro che è già ad Atene, e della loro ricerca, diciamo, del padre che è scomparso. Il titolo è Pazza Idea perché è tutto con le musiche di Patti Pravo, perché la madre era una Patti Pravo addicted, e quindi ritorna, no? Molto un film delizioso.
Qua esce un po' l'easy day hipster, l'indie easy day. No, interessante, io non lo conoscevo, andrò a vederlo ora che me l'hai detto. Ottavo posto mio, Locke.
Bello.
Ragazzi,
te lo dico in anticipo.
Io sono un amante di quei film che riescono a creare, cioè
non ne parlare troppo, perché tanto ne parleremo prima o poi.
Esatto, hai ragione. Interamente ambientato in una macchina. E ragazzi, è un'impresa colossale, e ce l'ha fatta con un bravissimo Tom Hardy che si riesce a staccare da quei ruoli tipo Batman da figone, e riesce a dimostrare che è un
grande attore.
Un attore complesso e bravo, che riesce a rendere questi ruoli in maniera perfetta.
Io adesso poi ho fatto una, diciamo, 3 film, tutti italiani, tutti più o meno sullo stesso tema all'incirca.
Ma questo è tutto all'ottavo posto?
No, ottavo, settimo e sesto.
Rush, okay,
però in realtà potrei anche, no, anzi guarda, all'ottavo ci metto Lucy, visto che a te non è piaciuto tanto.
No, vabbè, no,
mi hai messo in imbarazzo.
Per carità,
cioè,
no.
A me un film che è piaciuto, l'ho trovato abbastanza originale.
Poi io non l'ho visto, quindi parlo da profano.
No, io l'ho trovato molto originale. Il classico film, c'era già stato quello con
Sì, quello Limitless.
Quello con Robert De Niro, no?
Limitless, quello della pillola che aumenta il potenziale. Limitless. Sì, sì.
E, quindi comunque sempre su quella risma lì. A me, boh,
poi Luc Besson, si sa, è un bravissimo regista di generi come questo, cioè thriller e alternativi. Andrò anche questo a riscoprirlo se mi dici che non è così male. Attenzione, settimo posto.
Ne abbiamo uno che è uguale in realtà.
Mommy.
Questo è l'unico che abbiamo messo tutti e due, mi pare.
Ah sì, no, anche il Sale della Terra. Arriva, un po' più su. Io Mommy, settimo posto. Tra l'altro ne approfittiamo per dirvi, questa registrazione uscirà martedì, quindi sarà già un po' inoltrata, però allo Spazio Oberdan a Milano c'è una retrospettiva dal 10 gennaio al 1 febbraio, appunto, su tutti i film di Xavier Dolan, che è appunto il regista di Mommy.
E potete anche leggerlo su vulcanostatale.it perché beh, il nostro caro Musicco qua fa anche il recensore, quindi andate
quindi
a leggere.
Ho anche scritto qualcosina su questo film perché mi ha molto colpito.
Comunque molto bravo, non è una marchetta fatta apposta.
Grazie.
No, vabbè, quando andiamo a Cesare quel che è di Cesare. Invece il mio settimo posto, quindi adesso lo posso mettere, metto La Trattativa di Sabina Guzzanti. L'ho trovato,
che abbiamo visto insieme,
io l'ho trovato molto gradevole, magari non mi piacciono questi film che sono meta cinema, meta teatro, li gradisco molto, l'avrei notato. Questo qui mi piace anche il fatto che riesca a raccontarti benissimo una storia estremamente complessa e a fartela digerire con grande facilità. Quindi se uno vuole sapere e informarsi sul meglio sulla trattativa
e ritorna
Stato
un po'
mafia,
il giovane favoloso, cioè avvicinare a qualcosa che magari uno non conosce. Appunto, sesto posto mio, il sale... No, sì.
Sì, sesto.
Sesto posto, il Sale della Terra. Hai già detto tu, io non devo aggiungere nient'altro, è piaciuto a entrambi.
Io metto... il sesto posto mio, metto Anime Nere, di Francesco Munzi, che
bello.
È un film sulla Calabria, su Africo, quindi appunto sono rimasto sulla mafia, diciamo, come tema, che mi interessa molto.
Mi piace, tu hai messo anche molti italiani,
secondo
hai dato
me, guarda,
spazio.
Che bisogna dare spazio agli italiani giusti, quando meritano, secondo me, i film italiani. Io questo qui ero indeciso se mettere prima questo o La Mafia Uccide Solo d'Estate, mi sono giocato
ti sei giocato, vabbè, vabbè.
Però comunque sempre lì siamo.
Ultima uscita, Gone Girl, ovvero orrendamente ci hanno aggiunto L'amore bugiardo, però con un bravissimo,
ecco,
Ben Affleck.
Questo per contraddire quello che dicevi prima.
Esatto, che l'hanno capito. No, non l'hanno
capito.
Non ho capito un cazzo. Bellissimo. Uguale a The Game, sempre di David Fincher. Un'eleganza strepitosa, un'attenzione ai dettagli, una direzione degli attori fenomenale. Ben Affleck è bravissimo, anche ha un nome complesso, l'attrice di supporto, tutte e due bravissimi, bellissimo. Forse ancora al cinema, se volete andarlo a vedere, guardate.
Vai, facciamo gli ultimi tre veloci.
Facciamo, sì, ultimi quattro, io ne ho quattro.
Quattro?
Ancora.
Ah sì, scusa, è vero. Io ti aggiungo allora The Lego Movie, che ho messo al quarto posto. Sì, mi è piaciuto molto.
Ma hanno detto belle cose.
No, quindi... devo dire che per essere un film di animazione come Piovono Polpette, è su quella
leggenda. Bello, mi è piaciuto
originalissimo,
un sacco,
originalissimo. Poi abbiamo, vabbè, io avevo rimesso Mammi, che hai già detto tu. Aggiungo Il Capitale Umano di Virzì, candidato italiano per gli Oscar. E infine io, mi primo posto, ho messo quel genio che è Wes Anderson, perché mi piace da impazzire, Grand Budapest Hotel.
Ottima scelta. Grazie. Concordo quasi, perché allora, dopo Gone Girl, gli ultimi quattro io metto Si alza il vento, Hayao Miyazaki, la conclusione di una storia lunga, più o meno 20-30 anni, ci hanno tenuto compagnia e non poteva concludere meglio. The Grand Budapest Hotel, anch'io, bellissimo, è un cantastorie moderno Wes Anderson, ed è bravissimo in quello che fa. The Wolf Wall Street, per citare di nuovo Scorsese, secondo me è spettacolare, molta gente secondo me non l'ha capito in pieno, però. E al primo posto metto Ridley Scott, completamente diverso dalla norma, con The Consoler, Il procuratore, distrutto dalla critica, distrutto dagli spettatori.
Ti è piaciuto?
Cormac McCarthy, lo scrittore della sceneggiatura, quindi puoi capire che è di una
complessità.
Mamma mia, guarda, spettacolare questo film. Queste erano le nostre top 10.
I nostri consigli cinematografici.
E anche consigli.
Uniti, come sempre, no? Quelli delle nostre puntate, più quelli che vi diamo una tantum. Ecco, in questo caso avete questa top 10. Vi invitiamo di nuovo a ridirci le vostre.
Andateli a ripescare se potete, e se volete farci sapere quali sono i vostri, a noi fa solo che piacere. Ci vediamo martedì prossimo, sempre con Cinefollia, sempre su Radio Statale.
E saremo alla 10ª puntata.
Attenzione, bam. Attenzione, bam, bam bam. Prepareremo qualcosa di speciale per voi. Andiamo in doppia cifra e non si scherza più, ragazzi. Allora un salutone da Jacopo Musicco
e da Jacopo Iside.
Ciao ciao. For me was not to make a picture, was something deeper. We all go a little mad sometimes.
Man. Well, nobody's perfect. I have a feeling we're not in Kansas anymore.